05 aprile 2024. Dopo il genocidio, cosa stanno imparando gli scienziati dal Ruanda? 30 anni dopo il genocidio contro i Tutsi in Ruanda, Nature ha incontrato ricercatori che stanno ottenendo conoscenze che potrebbero aiutare a prevenire altre atrocità e consentire la guarigione. Di Nishagain, Kigali, Ruanda. La chiesa di Ntarama, a 45 minuti di auto a sud della capitale del Ruanda, Kigali, è un edificio in mattoni rossi lungo circa 20 metri e largo 5. All'interno ci sono elementi visti nelle chiese cattoliche di tutto il mondo, banchi per i membri della congregazione, un altare, vetrate colorate e una croce che adorna l'ingresso. Poi ci sono le cicatrici dell'inimmaginabile, pile di vestiti macchiati di sangue appesi lungo le pareti e vetrine contenenti più di 260 teschi umani, molti fratturati o frantumati, alcuni con armi arrugginite ancora penetrate. Nelle vicinanze, bastoni di legno e mazze rozzamente scolpite sono appoggiati all'altare. Ntarama è il luogo di uno dei tanti massacri avvenuti durante il genocidio dei Tutsi in Ruanda nel 1994, una delle peggiori atrocità della fine del XX secolo. A partire dal 7 aprile di quell'anno, in 100 giorni di orribile violenza, i membri del gruppo etnico Hutu uccisero sistematicamente circa 800.000 Tutsi, o più di 1 milione, secondo il governo ruandese e altre fonti. Gli assassini andavano dalle milizie ai comuni cittadini, con i vicini che si rivoltavano contro i vicini. Furono uccisi anche molti Hutu moderati e alcuni appartenenti al gruppo minoritario Twa. Più di 5.000 Tutsi furono assassinati a Ntarama, tra cui neonati, bambini e donne incinte, molti dei quali furono violentati prima di essere uccisi, afferma Evode Ngomwa, direttore del sito del Ntarama Genocide Memorial, uno dei 6 siti in Ruanda che commemorano l'atrocità. Le persone hanno usato il denaro per corrompere i colpevoli in modo che potessero scegliere il modo in cui essere eliminati. Invece di ucciderli con i machete, potrebbero scegliere di essere fucilati, dice Ngomwa, mentre mi accompagna attraverso la chiesa. Ogni anno vengono rinvenuti più resti, circa 6.000 persone sono ora sepolte lì in fosse comuni. Questo mese il Ruanda e il mondo iniziano le commemorazioni per celebrare i 30 anni dall'inizio di questa atrocità. Il genocidio è oggi uno dei più studiati nel suo genere. Ricercatori, da scienziati sociali e politici a specialisti di salute mentale, genetisti e neuroscienziati hanno indagato sull'evento e sulle sue conseguenze in un modo che non era stato possibile per le atrocità precedenti. Questo lavoro è particolarmente importante ora alla luce delle violente crisi in diverse parti del mondo, tra cui Ucraina, Israele e Gaza, Sudan e Repubblica Democratica del Congo. Anche se si discute se questi conflitti soddisfino la definizione di genocidio, alcuni condividono caratteristiche simili. La ricerca condotta su atrocità come il genocidio in Ruanda può aiutare a fornire risposte e approcci a lungo termine alla guarigione. Nonostante le difficoltà di questi studi, i ricercatori affermano che stanno lavorando per sviluppare una teoria del genocidio e delle condizioni che stimolano la violenza di massa. Stanno fornendo guida ai primi soccorritori, così come a coloro che sono coinvolti nella costruzione della pace e sostengono i sopravvissuti ad altri omicidi di massa sistematici e alla guerra. Alcuni dei loro approcci sono stati utilizzati in altri conflitti, e la ricerca sul Ruanda offre lezioni su come gli studiosi possono migliorare gli studi su eventi simili. Gli studi sui genocidi sono importanti, afferma Phil Clark, ricercatore di politica internazionale presso la Swaz, parte dell'Università di Londra, che ha studiato il Ruanda per più di 2 decenni. Se possiamo iniziare a capire perché e come accadono i genocidi, e soprattutto se possiamo confrontare i genocidi in tutto il mondo, dovremmo idealmente essere in grado di costruire una teoria generale su come questi terribili eventi siano possibili. Una delle lezioni che emergono dal Ruanda è l'importanza di coinvolgere e sostenere i ricercatori locali, il cui lavoro, competenze linguistiche e accesso alle comunità traumatizzate possono essere essenziali per comprendere le radici della violenza e le migliori tecniche di riconciliazione. Ciò può essere difficile nel caso del Ruanda perché il genocidio ha spazzato via quasi tutta la sua comunità accademica. Ora, attraverso programmi volti ad elevare la voce degli studiosi locali, il loro lavoro sta finalmente raggiungendo un pubblico più ampio. Modelli di violenza. Prima del 1994, Il campo degli studi sul genocidio era dominato dall'Olocausto, l'uccisione sistematica di 6 milioni di ebrei da parte della Germania nazista durante la Seconda Guerra Mondiale. È solo negli ultimi 20 anni che altri genocidi sono entrati nella discussione, afferma Clark. Ma la ricerca sul Ruanda non è iniziata immediatamente. Fu solo forse 10-15 anni dopo il genocidio che gli studiosi iniziarono a interrogarsi davvero sulla questione di cosa spinse centinaia di migliaia di civili a partecipare alla violenza di massa. Gli studiosi affermano che è importante non dimenticare il forte legame del genocidio con il colonialismo in Ruanda. Agli inizi del 1900, i colonizzatori belgi iniziarono formalmente a dividere la popolazione ruandese in classi sociali, Hutu, Tutsi e Twa. Le designazioni erano spesso basate su idee pseudoscientifiche, inclusa la frenologia e osservazioni arbitrarie, come il numero di capi di bestiame posseduti da una persona. Le tensioni etniche tra Hutu e Tutsi si sono intensificate nel corso dei decenni e nel periodo precedente al 1994 si sono verificati diversi massacri di Tutsi. Ciò ha posto le basi per la discesa verso il genocidio, un termine legale definito dalla perpetrazione di determinati crimini destinati a distruggere un particolare gruppo, ed è codificato dalla Convenzione sul genocidio delle Nazioni Unite del 1948. Ogni genocidio è unico, afferma Timothy Longman, politologo dell'Università di Boston nel Massachusetts, che si recò per la prima volta in Ruanda nel 1992 e vi ritornò nel 1995 come ricercatore presso Human Rights Watch, un'organizzazione internazionale non governativa che fu una delle prime a indagare sull'evento. Ma ci sono anche alcuni modelli comuni, dice. I ricercatori possono imparare molto dallo studio di casi come il Ruanda, l'Olocausto e altri genocidi, dice, che aiuta a prevenire che la violenza accada altrove. Uno dei principali contributi scientifici degli studi finora forniti sono le intuizioni dei ricercatori nel campo della salute mentale, molti dei quali erano sul campo subito dopo. Negli ultimi 3 decenni hanno documentato il trauma iniziale di un intero paese e il lento recupero dei sopravvissuti e dei loro figli, molti dei quali sono inclini a ritraumatizzare. Con poche risorse disponibili, il Ruanda ha dovuto potenziare i propri servizi di salute mentale e ha acquisito un'esperienza unica nel rispondere alle conseguenze di queste atrocità. Al Ruanda Biomedical Center di Kigali, la principale organizzazione sanitaria del paese, Jean Damascene Yamuremi ricorda la sua esperienza del 1994. Sono stato testimone di tutto quello che è successo. Yamuremi aveva 28 anni e stava studiando per diventare assistente medico, ma il genocidio lo spinse a specializzarsi in salute mentale. È stato tra il primo staff medico a supportare i sopravvissuti. Eravamo come i vigili del fuoco, dice Yamuremi, che ora è direttore dell'unità psichiatrica nella divisione di salute mentale della Ruanda Biomedical Center, che sovrintende ai servizi a livello nazionale. Le prime cure provenivano soprattutto da estranei. Le organizzazioni non governative hanno fornito interventi psicologici come consulenza ai sopravvissuti, la maggior parte dei quali aveva subito violenza fisica e traumi emotivi inimmaginabili a causa delle uccisioni di massa a cui avevano assistito. Dopo il genocidio, il 96% dei ruandesi ha sofferto di disturbo da stress post-traumatico, PTSD, a causa dell'estrema violenza. 1. Ci è voluto del tempo perché il paese sviluppasse le proprie risorse per la salute mentale. Nel 1994, il Ruanda aveva un solo psichiatra, Naason Munayanda Mutsa, che all'epoca viveva in Svizzera e perse gran parte della sua famiglia nelle violenze. Munayanda Mutsa tornò rapidamente in Ruanda per lavorare nell'unico ospedale psichiatrico del paese, dove iniziò a formare operatori di salute mentale e psichiatri. Mentre Munayanda Mutsa, morto nel 2016, guidava la formazione dei praticanti in Ruanda, molti ruandesi si recavano all'estero per formarsi, ma circa la metà non è tornata, dice Yamuremi. Solo nel 2014 il Ruanda ha avuto una propria scuola di psichiatria presso l'Università del Ruanda a Kigali. Anche adesso il paese ha solo 16 psichiatri, 13 dei quali si sono laureati in quella struttura per servire una popolazione in rapida crescita di 13,5 milioni. Gli interventi basati sull'evidenza per i sopravvissuti, come la consulenza, la terapia cognitivo-comportamentale e i farmaci, sono continuati, ma le persone portano ancora cicatrici mentali significative derivanti dalle loro esperienze, vedi conseguenze complesse. Nell'indagine sulla salute mentale più completa mai realizzata in Ruanda, condotta dalla Rwanda Biomedical Center nel 2018, circa il 28% dei sopravvissuti al genocidio ha riportato sintomi di disturbo da stress post-traumatico rispetto al 3,6% della popolazione generale, vedi la lunga ombra del trauma. Il sostegno a lungo termine per i sopravvissuti è importante perché molti possono subire ritraumi. Ad esempio, i resoconti dei media sulla violenza nelle zone vicine della Repubblica Democratica del Congo possono riportare alla memoria i ricordi, dice Yamuremi. E le commemorazioni annuali che durano da aprile a luglio, chiamate Kwibuka nella lingua nazionale Kinai a Ruanda, comportano sfide. Vedrete persone che cadono, che sono agitate, che piangono perché ciò che vivono innesca un ricordo, dice Yamuremi. Per le commemorazioni di quest'anno, la Rwanda Biomedical Center e altre organizzazioni hanno formato 5.000 soccorritori in tutto il Ruanda per sostenere le persone in difficoltà. Ma Yamuremi e i suoi colleghi hanno imparato che le commemorazioni stesse possono essere terapeutiche, danno alle persone l'opportunità di parlare del loro trauma e di sostenersi a vicenda. E i ricercatori hanno scoperto che anche le persone che non erano vive durante il genocidio soffrono. Il trauma intergenerazionale è una sfida e una realtà in Ruanda. Questo problema deve essere affrontato con interventi forti e forti, afferma Yamuremi. Trauma attraverso le generazioni. All'ospedale militare del Ruanda, alla periferia di Kigali, Leon Mutesa, medico e, per lungo tempo, unico genetista della nazione, visita madri e bambini nella sua clinica pediatrica. Mutesa, che dirige il Centro di Genetica Umana dell'Università del Ruanda, è stato il primo ad esplorare gli effetti del trauma dei ruandesi a livello genetico. Come studente universitario nei primi anni 2000, Mutesa vide che anche i bambini nati da donne che erano rimaste incinte nel 1994 mostravano segni di trauma. Durante le commemorazioni, i bambini hanno espresso sintomi come disturbo da stress post-traumatico, depressione, ansia e allucinazioni derivanti da un evento che non avevano vissuto. Ispirandosi agli studi sui sopravvissuti all'Olocausto 2, Mutesa ha ideato un piccolo studio per indagare se il trauma del genocidio avesse lasciato segni epigenetici sul DNA degli individui attraverso l'aggiunta di gruppi metilici in determinate regioni. In quello studio 3, condotto nel 2012, il team di Mutesa ha prelevato campioni di sangue da donne incinte nel 1994 e dai loro figli, nonché da partecipanti di controllo che non erano stati esposti al genocidio. Il team ha trovato prove che i sopravvissuti al genocidio e i loro figli portavano segni epigenetici simili su alcune sezioni del DNA. Nella speranza di avviare uno studio più ampio, Mutesa ha collaborato con Stefan Janssen, un neuroscienziato belga che lavorava all'Università del Ruanda dal 2011. Nel 2017, la coppia, con partner statunitensi, ha ottenuto finanziamenti dal National Institutes of Health degli Stati Uniti per estendere le proprie indagini. Abbiamo scoperto che le madri esposte avevano circa 24 regioni differenzialmente metilate, un numero davvero elevato rispetto al gruppo di controllo, afferma Clarisse Musanabaganwa, analista di ricerca medica presso la Rwanda Biomedical Center, che faceva parte del team di Mutesa e Janssen. Il team ha scoperto che molte delle regioni metilate erano le stesse nelle madri e nei bambini di cui erano incinte durante il genocidio 4,5. La ricerca indica un modo in cui il trauma può trascendere almeno una generazione e i ricercatori suggeriscono che gli effetti duraturi potrebbero essere trasmessi attraverso più generazioni attraverso un meccanismo di eredità epigenetica. Ma l'idea dell'eredità epigenetica multigenerazionale è controversa. Molti scienziati sono scettici sul fatto che i segni di metilazione sul DNA negli esseri umani possano essere ereditati. Non sono a conoscenza di alcun caso davvero convincente in cui sia stata dimostrata l'eredità transgenerazionale, l'ereditarietà dei modelli di metilazione, afferma Timothy Investor, un biologo molecolare di Gaylordsville, nel Connecticut, che ricopre una posizione emerita alla Columbia University di New York City. Ma Mutesa e Janssen vedono alcuni vantaggi pratici nel loro lavoro. Quando gli scienziati hanno discusso con i partecipanti allo studio che il loro trauma avrebbe potuto influenzare i loro figli, hanno visto aumentare la resilienza dei partecipanti. Ad esempio, se i figli dei sopravvissuti avevano un rendimento scarso a scuola, i genitori ora vedevano una possibile ragione. I ricercatori potrebbero supportare i bambini con la psicoterapia. Ora potrebbero capire perché questo sta accadendo ai loro figli, dice Mutesa. Anche gli studi biologici hanno un'importanza più ampia, afferma Janssen. Vogliamo dimostrarlo e registrarlo per la storia. Questo è quello che è successo. Le prove aiutano a combattere la negazione del genocidio, dice. Oltre alle analisi epigenetiche, Janssen e i suoi colleghi hanno rafforzato gli approcci metodologici allo studio della salute mentale della comunità in Ruanda. Questi studi hanno informato la ricerca sui conflitti altrove, come in Iraq, dice Janssen.